continuiamo con il messaggio per oggi sulla leadership di Dio, come diventare leader e cosa dobbiamo fare per imparare ad essere leader buoni. Fratello Giuseppe, lo so che molti fratelli hanno scritto chiedendo, perché abbiamo annunciato nel passato che avremo un corso su come diventare leader, il 99% è già pronto, quindi i fratelli stanno ancora aspettando questo corso. Quindi ci sono molti di loro che hanno il desiderio di fare di più per Gesù. E questo è veramente, veramente una gioia per noi, vedere come evangelizzate, siete attivi per Gesù, crescete spiritualmente. Gloria a Dio. Questa è una delle cose migliori che ho visto in questa missione che abbiamo. I vostri frutti. Che voi evangelizzate da soli, anche se noi non esistiamo, voi andate avanti per Gesù. Dio vi benedica per questo. E oggi parleremo su come essere leader di Dio. Come diventare leader.
Grazie Signore, grazie Gesù. Allora, il messaggio è cammino verso la leadership. Credenti religiosi o credenti discepoli. Io voglio dire che è meraviglioso come tanti cari evangelisti vanno in posti come l'Africa, e contano le decisioni, le persone che ricevono Gesù, che decidono per Cristo di darsi a Lui, e contano milioni di persone che decidono, prendono decisioni in quel modo lì. E assommandoli sarebbero centinaia e centinaia di milioni di convertiti. L'Africa è molto bersagliata da queste campagne missionarie, che sono buone. Insomma, evangelizzare non è, va sempre, sempre bene.
Sì, sì.
Però ho ascoltato una testimonianza di evangelisti che, diciamo, parlano di centinaia di milioni di convertiti.
Questo è bellissimo.
Beh, super, super. Però, e c'è un però, come mai non si sente troppo parlare di questi milioni di convertiti? Cioè, cosa fanno questi milioni di convertiti dopo che si convertono?
Ah, dopo?
Sì, dove sono? Cioè, noi sappiamo che ci sono stati migliaia di convertiti a Gerusalemme il giorno della Pentecoste e subito dopo, però diciamo, il cristianesimo è esploso in tutto il mondo. Diciamo, si sono convertiti sul serio. Hanno cominciato a evangelizzare anche a costo di essere perseguitati, guidati dagli apostoli.
Quindi questi che si convertono in Africa, tu dici che qual è il problema?
Il problema è che ho sentito un evangelista, ho visto un video di un grande evangelista che ha detto che lui ha personalmente annoverato quasi 100 milioni di convertiti in Africa. Solo uno, un grande evangelista. Beh, molto bello e io spero che altri seguano il suo esempio, però diciamo non è il modo che ha fatto Gesù però. Infatti queste centinaia di milioni, lui e altri hanno fatto riunioni dove c'erano mezzo milione di persone ad ascoltare, a volte anche di più, ma il fatto è...
Quindi li invitano a chiesa e si fermano lì?
E non è alla chiesa, li invitano in un campo dove ci sono delle grandi luci, anche a volte delle arene, degli stadi oppure dei campi. E c'è un sacco di battiti di mani, un sacco di gloria, un sacco di filmati, tornano in America, in Europa dicendo milioni si sono convertiti, ma sono decine di anni che milioni si convertono in Africa, a milioni.
Sì, sì, sì.
Ma dove sono i frutti? Io preferisco, più che un milione di convertiti, io preferisco 10-20 chiese nelle case che evangelizzano. Perché una casa che evangelizza si moltiplica, diventa 2, poi 4, 8, 16, con la legge della moltiplicazione, va bene. Però andare in un posto che ci sono milioni che si convertono, magari anche sinceramente, ma se non vengono addestrati, se il messaggio che viene dato in queste riunioni è: Dio è grande, Gesù è Salvatore, cacciamo i demoni, leggiamo la Bibbia, camminiamo in modo santo, non pecchiamo, tutto bene. Va bene, predicare la santità, tutto bene. ma manca una cosa, manca l'addestramento che Gesù e gli apostoli davano ai convertiti di evangelizzare, di usare la casa come la chiesa. 1 Corinzi 16, 19, Filemone verso 1 e 2, cioè tramutare la propria casa in una base, in un trampolino di evangelizzazione, una rete per accogliere i pesci. E anche manca moltissimo una scrittura secondo Timoteo 2:2, ma la leggi per cortesia. Qui c'è un insegnamento che si può, che diciamo evangelizzatori dovrebbero, gli evangelisti, non mi interessa se sono cattolici o protestanti, io per me c'ho solo una religione ed è cristianesimo e basta. Tutto il resto sono etichette appiccicate al muro. Cosa dice questa scrittura? La scrittura che bisognerebbe ripetere, evangelizzatori che vogliono evangelizzare, gli evangelisti che vogliono evangelizzare dovrebbero leggerla, meditare, praticarla tutti i giorni. Leggerla tutti i giorni, praticarla tutti i giorni, insegnarla tutti i giorni. Secondo Timoteo 2:2.
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Capito? E Dio disse ad Adamo ed Eva, moltiplicatevi e riempite la terra. Quindi sì, il regno di Dio non è basato sull'addizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no. È basato sulla moltiplicazione.
Non solo ricevere, ricevere.
Moltiplicarsi. Sì. Non solo ricevere il Vangelo, ma darlo ed insegnare agli altri a darlo, leggerlo di nuovo.
Secondo Timoteo 2:2.
Grazie.
E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri.
Va bene. E quindi, vabbè, andare in Africa o vai dove ti pare e diciamo un milione di persone decidono di ricevere Cristo, ma magari saranno stati anche tutti sinceri, magari eccetera, hanno tutti quanti, però innanzitutto queste riunioni sono quasi sempre gli stessi che vanno, innanzitutto tutte le chiese locali, va bene, però anche quei pagani che si convertono, ma se le chiese locali non si alzano dalle panche dalla domenica e non vanno a insegnare ai nuovi convertiti, cominciando con i propri fratelli convertiti dentro l'edificio, a creare delle chiese nelle case. Mm-hmm. Una chiesa con 100 fratelli, diciamo 50 famiglie, dovrebbero essere 50 chiese.
Sì,
va
sì,
bene?
Sì.
Per esempio la nostra chiesa dello Spirito è formata da chiesette nelle case. Va bene? E questa è la visione. Mm-hmm. Per questo che io non so neanche quanti fratelli abbiamo e non lo voglio sapere. Nella Bibbia era persino proibito di contare quanti fratelli, quanti erano gli israeliti. Va bene? Solo Dio sa quanti fratelli abbiamo. Ci sono fratelli che scrivono, fratelli, io 4 anni che vi seguo. Ho deciso di scrivere. Uè, ci hanno riflettuto questi fratelli. Perché sì, sai, questo mondo nessuno fa niente per niente. Cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro Radio Blast? Ci sarà qualche organizzazione, la torre di guardia, la chiesa mormonica.
Ma anche io ho pensato così quando ti ho incontrato la prima volta. Cosa c'è dietro? Non avevo fiducia.
Dietro c'è l'Omega, davanti c'è l'Alfa. Va bene?
Amen.
E allora questo è il primo punto che voglio parlare, va d'accordo?
Quindi quando evangelizziamo, di addestrare le pecorelle anche loro ad evangelizzare e cercare altri leader.
Sì, dobbiamo metterci in testa, quando evangelizzi una persona, fai conto, è l'ultima volta che la incontri. Infatti, io vi parlo per esperienza, se tu inviti persone a visitare un posto, dovrai invitarne 100-200 perché ne venga uno. È così la matematica dell'evangelizzazione. È così. Meglio una chiesa in casa che evangelizza che un milione di cristiani che non evangelizzano, perché quel milione che non evangelizzano, la morte è garantita, la morte spirituale, cioè arriveranno a un vicolo cieco. Alla fine, io mi ricordo, stavo dove ero lì, eravamo in Est Europa, non mi ricordo neanche più il paese, e camminavo e c'era un edificio, una chiesa grandissima, e qui questa cosa, non so se era in Polonia. E dice, questa chiesa cos'è? Dice, beh, una volta era una chiesa, non so se era pentecostale o battista, una cosa così. Sì, si riuniscono. No, non si riuniscono più. Come mai? E alla fine erano tutti anziani, alla fine sono morti tutti.
Sì.
E la chiesa non è chiusa, è un edificio grandissimo.
La chiesa è morta.
La chiesa è morta. Tu c'eri anche tu?
Sì, sì, sì. Era un bellissimo, grande edificio. Bellissimo. Però hanno detto che uno a uno tutti sono morti nella chiesa.
E alla fine l'hanno chiusa questa chiesa. E mi sono cascate le braccia. È un esempio di una chiesa che non evangelizza.
Sì.
Va bene? E allora, fratelli, ogni persona che evangelizzate, nel limite del possibile, insegnate a loro come parlare di Gesù, come leggere la parola tutti i giorni. Per questo che abbiamo corso biblico. Una volta che uno si iscrive a corso biblico, sono 5 mesi garantiti, va bene, 5 mesi garantiti di assistenza. Dopo 5 mesi, se l'hanno fatto col cuore, non a mezzo cuore, ma a mezzo cuore, non perdete tempo, mm-hmm. andate a pescare, andate in bicicletta. Ma, o lo fate col cuore pieno o non lo fate.
Sì. Bene,
col cuore pieno, 5 mesi, siete diventati dei piccoli leader.
Amen.
Hai annunciato per il corso di leader o non ancora?
Sì, sì, ho annunciato che è 99% pronto.
Sì, abbiamo preparato
quasi.
Il corso biblico di 5 mesi, lo avete già. Poi c'è il corso di liberazione, di guarigione di 31 giorni, è a disposizione. E adesso abbiamo preparato, va bene, abbiamo preparato un nuovo corso che si chiama un corso per leader, per guide. Chi vuole fare un corso avanzato di 3 mesi, no?
3 mesi.
Di 3 mesi e 12 passi.
Sì.
Sono
sì.
12 passi come diventare leader, è quasi pronto. E diciamo che è il corso più potente che abbiamo, diciamo, per diventare pastori. Pastori, guaritori, cacciatori di diavoli, cacciarli fuori, evangelizzatori.
Amen. Amen.
Se ti senti chiamato da Dio a voler essere un leader, un leader, una guida, tieni in contatto che fra poco apparirà sulla radio come avere i 12 passi. Va bene?
Sì.
Va bene.
Amen.
Va bene. Comunque,
grazie Gesù.
Sarà spiegato nei dettagli.
Sì.
E quindi ci aspettiamo una grande esplosione, perché va bene, parleremo, insomma, ci sono tante pecore e pochi gli operai, poche le guide, va bene. Allora, adesso voglio andare a un altro punto, Giovanni 8, 31 e 32, gentilmente, me lo leggi?
Sì, Giovanni 8,
31 e 32.
31. Allora Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Alleluia.
Giovanni 8, 31 e 32.
Alleluia, alleluia. Grazie, Signore. E, 20, e 33?
Essi gli risposero: noi siamo discendenti da Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?
Quindi questi qui che credevano in Gesù litigavano con Gesù. Va bene? Poi vediamo il verso 44, Gesù si arrabbia e gli dice: voi siete figli del diavolo.
Mm-hmm.
Eppure credevano, cioè credenti mentali, credenti nominali, come vuoi chiamarli, credenti a mezzo cuore.
Sì.
Però la parola dice, poi disse Gesù a quei giudei che credevano in Lui, se continuerete la mia parola sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità vi farà liberi, perché non siete liberi. Allora cosa sta dicendo qua Gesù? Che si può essere credenti senza continuare nella parola, o si può essere credenti discepoli. Quindi credenti senza continuare la parola, credenti religiosi, religiosi, oppure credenti discepoli.
Sì.
Il discepolo è un seguace dell'insegnamento. Quindi questi particolari credenti ai quali Gesù parlava, pur essendo credenti, scelsero però di rimanere solo credenti religiosi, non di continuare ad avanzare nella parola del Signore, nella Bibbia, nel Vangelo, diventando discepoli.
Sì.
E poi come tu sei fidanzato con una donna, è contenta di essere fidanzata, però non vuole sposarti, non vuole avanzare nel fidanzamento. E loro rimangono fidanzati, perché? Perché paura. E allora, va bene, è lo stesso. Allora, credi in Gesù, però il credere mentalmente non basta. Il credere la domenica al scaldare la panca non basta. Ci vuole firmare i fogli in bianco e lo riempie Gesù.
Sì, sì.
Va
sì,
bene?
Sì.
Quindi questa è la prima cosa di cui voglio parlare, dice innanzitutto, in questo inizio di messaggio. cioè il soggetto di come diventare un leader. Chi tra noi desidera di continuare a perseverare e di predicare? Chi di voi, tra i fratelli che mi ascoltano, chi di voi vuol continuare a perseverare? E chi invece vuol rimanere nella bombagia, nel nido, nell'asilo nido dove ci sono le attendenti, le infermiere, le maestre d'asilo, quello che c'è, che ti danno il biberon, ti danno a mangiare col cucchiaino, tu non hai mai imparato a nutrirti, c'è sempre qualcuno che deve, perché tu sei un bambino che non sei voluto crescere, come dice in Ebrei 5, è ora che voi mangiate carne, invece devo darvi il latte, perché non siete voluti crescere, Ebrei capitolo 5, è tempo che voi siete adulti, leader, e invece devo darvi il latte, non posso darvi la carne. Perché? Perché siete lazzaroni, non vi siete voluti alzare la mattina, mettervi in ginocchio, cercare Gesù, imparare l'umiltà, imparare l'ubbidienza alla parola, imparare la sottomissione all'autorità di Dio, a diventare discepoli. Perché? Perché è più facile rimanere handicappati, è più facile andare in giro con una sedia a rotelle e qualcuno ti spinge. Ora ti spinge in chiesa la domenica, adesso ti spinge a leggere la Bibbia, poi ti spinge qui, poi ti spinge là, e rimaniamo cristiani su sedie a rotelle, sospinti, handicappati. Non abbiamo mai buttato via la sedia a rotelle della religione, non abbiamo mai buttato via le incertezze, mai buttato via le paure, mai buttato via l'asilo nido, non siamo mai cresciuti, non siamo mai diventati la prima elementare spirituale e al secondo anno di scuola che è discepolo, al terzo anno di guida e guida spirituale, e non siamo mai diventati pastori, mai diventati evangelizzatori, non abbiamo mai guidato un'anima a ricevere Gesù, non sappiamo come dare la salvezza di Gesù a un perduto, non sappiamo come porre le mani e vedere qualche guarigione ogni tanto, insomma cristiani religiosi di cui il mondo è pieno, strapieno. Li vedi tutte le domeniche, entrano in questi edifici religiosi, come se entrassero in un cimitero, coi fiori per il morto, vanno a visitare la bara, e lì dentro c'è uno infuocato che sgrida il diavolo, guarisce gli infermi, è un grande uomo, esaltiamolo, l'uomo di Dio, il nuovo Elia. Invece no, non c'è più nuovo Elia, non c'è più il grande uomo di Dio. Adesso c'è il grande Spirito Santo di Dio, c'è il grande Cristo di Dio. E dov'è? Dov'è? Quale chiesa è? In quale edificio? In quale denominazione? In quale scuola teologica? È nel nostro cuore. Ovunque sei tu, ovunque sono io.
Sì.
Insomma, voglio proprio dirigermi in questo messaggio di leadership, perché adesso cominceremo a battezzare i fratelli nel fuoco. Va bene, questo corso di leadership sarà un corso che noi vogliamo vincere il mondo, raggiungere il mondo, perlomeno il mondo intorno a noi. Non potremo raggiungere la Siberia, la Mongolia, il Polo Nord, il Polo Sud, il Polo dei Pinguini e il Polo degli Orsi Bianchi. Non potremo. Non potremo raggiungere tutti gli americani, tutti i cinesi, tutti gli indiani, alcuni miliardi. Non potremo, però guai a noi se non raggiungiamo il mondo intorno a noi, se non raggiungiamo il raggiungibile intorno a noi, guai a noi, guai a me se non predico il Vangelo, 1 Corinzi capitolo 9, guai a me se non predico il Vangelo. Ma come, non è volontario? Sì, certo, ma la volontarietà sta a Laodicea o Filadelfia, quella è la volontarietà, è questo, e voglio parlare di questo. Voglio sapere chi tra i nostri fratelli vogliono continuare a perseverare, praticare la parola di Dio e non fermarsi a livello di credenti religiosi, credenti mentali, ma divenire credenti discepoli, cioè pastori, profeti, guaritori, insomma leaders e guide. Dammi una scrittura per cortesia, Matteo 9,36.
Sì, Matteo 9,36.
Sì, fino al 38 devi andare.
Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Matteo 9, 36 a 38.
Grazie, Signore. Gesù non ha detto di pregare per le pecore. Ce ne sono sempre troppe. Ci sono pecore ovunque, ragazzi. Specialmente qui in Sud America. Vuoi pregare con qualcuno? Basta che gli chiedi. Non è mica come in Veneto, a Milano, a qualche zona di Capre, in Italia. Che sei impazzito, vuoi convertirmi? No, qui sono pecore, ragazzi. Qui sì, è il paradiso dei missionari. Gloria a Dio. Grazie, Gesù non ha detto di pregare per le pecore. Ci sono quante ne vuoi. Quando decidiamo di alzarsi dalla cassapanca religiose, va bene? Dalle bare religiose, quando decidiamo di uscire, scoperchiare e uscire, va bene? Qui le pecore ci sono, ragazzi. Questa sarà una cosa che l'unica cosa che in cielo noi cristiani ci morderemo le unghie, per così dire, è perché non abbiamo raggiunto quelli, non tutti, che non è possibile, ma quelli che
possiamo,
che potevamo. Quello sarà la frustrazione che io avrò in cielo. In cielo avrò la frustrazione che ci sarà qualcuno che potevo, ma io ho detto no. Qualcuno che avrei potuto facilmente, ma ho detto ma no, domani. Qualcuno che poteva evangelizzarlo, però mio parente ha detto ma sei stupido. Potevo fare un passo per Gesù, ma il diavolo mi ha fermato con una cretinata. E quella sarà una frustrazione che io avrò in cielo, non so voi.
Sì, 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 sì.
Va bene, per questo che la mia disperazione ogni mattina che mi sveglio, Signore, non voglio fallirti oggi, Signore. Vi è mai capitato, fratelli, quando vi è mai capitato di mettervi in ginocchio, faccia giù e dire, Signore, non ci riesco, aiutami. E dopo rimane lì finché non senti una frescura e anche un calore nel cuore che dice, una pace che ti entra nella mente. Ed è mai capitato? Ti alzi, sai cosa devi fare. E non solo sai cosa devi fare, ma è anche bello, è anche piacevole, anche alla tua portata. Ti è mai capitato?
Sì. Sì.
Fratelli, non c'è punto neutro. Andiamo a Matteo 12, voglio darti una scrittura sulla neutralità.
Sì.
Fratelli, o stiamo crescendo con Gesù, o ce ne stiamo separando. Stiamo raccogliendo o stiamo disperdendo? Non c'è punto fermo. Ce l'ha Matteo 12, mi devi leggere il 30, per favore.
Matteo 12, 30. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.
Va bene? Non possiamo dire, Dio non mi ha chiamato. Come non ti ha chiamato? Matteo 10, 38, cosa dice?
Matteo 10, 38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me.
No, non è che Dio non mi ha chiamato, è che non sono degno. È diverso.
Mm-hmm.
Va bene? Non c'è neutralità. Quando si entra nella politica, il giornale, una nazione neutra, no, una nazione che imbroglia. Una nazione neutra, no, è una nazione falsa. Non ci sono nazioni neutrali. La neutralità non esiste. Non esistono, c'è sempre un positivo, un negativo, un buono e un cattivo, un vero, un falso, un autentico, un'imitazione, va bene? E Gesù dice chi non le ripeti di nuovo?
Matteo 10, 38.
No, 12, 30, scusa.
12, 30. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde.
Va bene, o stiamo raccogliendo con Gesù le pecore perdute, o le stiamo lasciando andare all'inferno, uno o l'altro. Servo infedele, tu conoscevi che io sono un padrone duro che raccolgo dove non semino. Perché non hai dato il tuo talento ai banchieri? Ci pensavano loro a tramutarlo in anime. Se tu non sei andato, manda qualcuno a evangelizzare. Sostienili. Va bene, non ci sono neutrali. Il Signore non vuole mai condannare nessuno. Questo non deve suonare come che il Signore sta forzando la gente a dare tutto il cuore e diventare leader. No. Però è certo che il Signore ci avverte. Andiamo a Luca 14. Il Signore ci avverte che se non continuiamo a crescere, di sicuro perderemo il sapore. E questo il mondo non te lo dice. Le chiese non te lo dicono che se non cresciamo in Gesù, se non diventiamo leader, discepoli, operai, perderemo il sapore.
No.
Come le, è così, per questo che la maggioranza delle chiese hanno perso il sapore e non hanno frutti. Sono lì 100, 200, 1000, 2000, 3000 in una chiesa barbicati e dire: oh, siamo salvati, abbiamo la salvezza. Ah sì, bravo, bravo egoista. E chi te l'ha detto a te che devo addormentarti sulla tua salvezza? Quando Gesù ha detto: andate a nutrire le mie pecore. Cosa dice Luca 14, 33, 35? Parla dello stare molto attenti, che se non stiamo progredendo per Gesù, stiamo perdendo il sapore. O cresciamo o stiamo morendo. Tu prova a non far niente. Oggi non mangio, non dormo.
Sì.
Tu muori.
Sì,
devi
sì.
Mangiare, devi mangiare e devi anche muoverti. Anche nel mondo del business. Se tu non investi il capitale, lo Stato se li prende tutti. Lo Stato è un coccodrillo che si mangia tutto quello che tu non hai investito. Adesso sono arrivati... Arrivano appunto che 70-80% di tasse. Quant'è che paga il dentista di tasse?
60%.
70%? 72%?
70%, sì, 72%.
Vero, 72%. Vero. Due fratelli, vero. Stiamo chiudendo il business, che siamo dentisti, perché non riusciamo a pagare 72% di tasse. Allora, hai capito? Allora, che lo Stato se li prenda tutti, io mi prendo un paio di sandali, una chitarra se suono, se non suono niente, una Bibbia e basta. E andiamo a dare il Vangelo. Il Signore non vuole condannarci, però ci vuole avvertire. Ce l'ha quella scrittura? Luca
sì.
14?
Sì, sì.
Vai, 33,
Luca 14, 35. 33. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda.
Va bene, fratelli, non sto cercando di, come dire, maltrattare o offendere nessuno. Sto avvertendo, se non stiamo crescendo verso la leadership. Cos'è leadership? Vuol dire essere guide, ma cos'è? Vuol dire essere operai. Va bene? Operai. Nella Bibbia la parola leadership, cioè un operaio cosa fa un operaio? Un operaio raccoglie, lavora, si dà da fare. Il punto che il Signore vuole sta cercando di darci è che vuole cercare di evitarci che cadiamo nella fossa di perdere il sapore o di cadere dalla grazia, come dice in Galati capitolo 5, cristiani che cadevano dalla grazia. La grazia non è una cosa garantita, la grazia non è garantita come la salvezza, la grazia è una specie di premio che Dio dà a quelli che sono fedeli. Se tu sei infedele e cammini in disubbidienza, diteglielo a certe chiese false che non hanno capito, com'è che le chiamano, della supergrazia.
Sì, sì.
Se cammini in disubbidienza, tu non stai camminando nella grazia, non sei sotto la grazia, ma sotto la disgrazia. Perché sei caduto dalla grazia, Galati 5, 4. Va bene?
Sì, sì.
La grazia è una benedizione che Dio dà a chi è fedele, così è una forza, una potenza che ti aiuta a fare cose che non potresti se sei fedele, se ubbidisci. Ma la grazia non è come la salvezza garantita. La grazia va e viene, Galati 5, 4. Voi siete caduti dalla grazia. Va bene? Allora attenzione,
amen.
Attenzione.
Amen, amen.
Quindi cerchiamo di non essere come... sai, gattini religiosi, sai, gattini religiosi?
E che
gattini. Se il pastore, sai, accarezza il gattino, no?
Sì.
E se il pastore non accarezza il gattino nel modo giusto, cioè cerchiamo di non essere così, i gattini che se il pastore non ci accarezza nel modo giusto, cerchiamo un'altra cuccia,
ah.
Va bene? Perché, vai a Proverbi 27, guarda.
Sì.
Dobbiamo imparare un vero ufficiale, no? Non va dal generale, come solo fa stare pacche sulle spalle per mietere gli elogi. Ogni tanto prenderà una medaglia, però sul campo di battaglia. Va bene, il comandante, a me a militare, il comandante non mi ha mai interpellato per dirmi come ero bravo. Quindi per quale motivo andare in chiesa per sentire come siamo bravi? Oggi sono chiese, maggioranza, o ti dicono come siete bravi, o ti condannano che non sei buona a nulla. In realtà... In realtà mietiamo quello che seminiamo. Allora, Proverbi 27,6, cosa dice?
Proverbi 27,6. Chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci.
Proverbi 26,24 a 26. Quindi cosa stiamo dicendo qua? Che nell'amore c'è anche la ferita, c'è anche la correzione, c'è anche Dio perché ha permesso che Giobbe ricevesse tutte quelle, chiamiamole sculacciate, malattie, quello che è Dio che l'ha messo alla prova. Perché? Perché lo voleva mettere alla prova per purgarlo. Altro che purgatorio dopo, purgatorio è qua. Dio ci purga qui. Ora siete mondi attraverso la parola che vi ha annunziato. Colui che porta frutto, mio padre lo monda, lo pota, affinché porti più frutto. È qui che il Signore ci purga.
Sì, questo mi ricorda di un messaggio che abbiamo ricevuto ieri sera da parte di una sorella. Una sorella che ultimamente ha imparato lezioni importanti. Dopo che ha condiviso con noi le sue lezioni, ha detto: vi chiedo umilmente, se vedete che sto sbagliando in qualcosa, che sto per fare scelte errate, o che parlo e penso in modo scorretto, che non dà gloria a Dio, vi prego, correggetemi. Non importa quante volte mi correggete, mi riprendete, mi date sculacciate, vi chiedo veramente di farlo perché ne ho bisogno. Non importa se la mia carne se la prende. Questa tace e si sottomette a Cristo. Grazie perché siete la mia famiglia e so che mi darete queste riprensioni. Che Dio vi benedica.
Grazie, signora. Lettera firmata o anonima?
È di parte di Esther, la giovane Esther.
Sì. Esther.
È dolcissima e mi ha parlato tanto. Guarda come chiede, per favore correggimi, non voglio andare fuori strada, lontano da Dio, correggimi.
Lei ha 17 anni?
No, ha 19.
19 anni, sei cresciuta? Allora.
Sì.
Senti, 19 anni, cioè sei un'età che fai uno sbaglio, ti sposi con un baldracco di fidanzato, caro mio, sì. Ti sei venduta anni della tua vita, se non tutto il resto. E poi sì. Rimani incinta, bambino, quella è la tua missione. E la capisco, Esther. Decisioni, guarda, come ho fatto a odiare la mano che mi correggeva, cioè la sculacciata di Dio, è tutta la vita che Dio mi sculaccia ed ho imparato a ringraziarlo.
Perché le correzioni sono una protezione per noi. Mi proteggono da sbagli peggiori, poi da sofferenze più grandi, se potremmo capire questo.
Gloria a Dio.
Quindi quando riceviamo correzioni, come tu hai detto Giuseppe, non andare a cercare un'altra cuccia,
sì,
ma rimanere lì,
sì,
ricevere.
Il gattino religioso che cerca un'altra cuccia, perché il pastore non gli ha dato abbastanza zucchero. Per cortesia, stiamo fedeli. Se sei una chiesa che la Laodicea, scappa più presto possibile. Ma quando sei in una chiesa, che può essere la mia, può essere un'altra, non mi interessa. Non siamo qua accumulare niente.
Amen.
Va bene, mettici tutto il cuore e vai dal pastore, dall'anziano della chiesa e dici: correggimi. Signore, correggimi. Perché aspettare di arrivare in cielo davanti a Dio per trovare un Gesù che ti dice: mi vergogno di te, pedalare, tu intorno al mio trono non ci stai? Chi vuole arrivare a ricevere una risposta così come Laodicea? E la cosa triste è che Laodicea non lo sapeva, era accecata dalla propria disobbedienza, non lo sapeva, o perlomeno lo sapeva nel cuore, ma non cercava, non lo vedeva quando era fuori binario. Quindi se vogliamo essere leader c'è un prezzo, non è gratis. Essere leader si paga. In regione di oggi cosa fanno? Insegnano cose di uomini nei loro seminari, però e ti fanno anche pagare perché impari i loro corsi teologici. Anche Dio chiede qualcosa, non è denaro, attenzione, non è denaro. Quindi e non è il prezzo di Dio, non è solo di sederci a cantare la domenica, va bene? Ma Dio non, il prezzo di Dio non è meno di tutto il nostro cuore. E questo è il prezzo per ricevere la sua leadership. Va bene? Dio c'è solo un prezzo ed è tutto il cuore. Gloria al Signore. Se non ci costa vero sacrificio, Dio non lo accetterà. Guarda, mi dai una scrittura, Seconda Samuele 24, per
sì.
favore. Seconda Samuele 24, dal 21 al 24. Seconda Samuele 24, 21 al 24.
Poi Arauna disse: perché il re mio signore viene dal suo servo? E Davide rispose, per comprare da te questa aia e costruirvi un altare al Signore, perché il flagello cessi di infierire sul popolo.
Quindi Davide aveva peccato, numerato il popolo, va bene, e allora Dio l'aveva castigato, la gente moriva, e allora Davide va a offrire un sacrificio all'Eterno.
Arauna disse a Davide, il re mio signore prenda e offra quello che gli piacerà, ecco i buoi per l'olocausto, gli attrezzi per trebbiare e i gioghi dei buoi serviranno da legna. Queste cose, o re, Arauna te le dà. Poi Arauna disse al re, il Signore il tuo Dio ti sia propizio. Ma il re rispose ad Arauna, no, io comprerò da te queste cose, per il loro prezzo, e non offrirò al Signore, al mio Dio, olocausti che non mi costino nulla.
Capito?
E Davide comprò l'aia e i buoi per 50 sicli d'argento.
Capito, 50 pezzi d'argento.
Sì.
E cioè, non possiamo offrire a Dio quello che non ci costa niente, non possiamo andare in una chiesa a riposarsi un'ora alla settimana e dire sto servendo Dio, al Signore non gliene frega niente di scaldare una panca. Al Signore gli interessa, vai a cercare le mie pecore. E questo è il fallimento numero uno del 99% delle chiese di oggi. Grandi oratori, grandi parlatori, grandi guaritori, grandi operatori di miracoli. Sì. E le pecore? Gloria a Dio. Un'altra scrittura, Genesi 14.
Genesi?
14, dal 18 al 20.
18.
Se non ci costa vero sacrificio, Dio non l'accetterà. È inutile che ci sediamo nelle panche e credi di servire Dio. Sta ingannando te stesso e ti stanno ingannando le tue guide.
Genesi 14, 18.
Al 20.
Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo, benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa.
Dopo che ha rifiutato che il re di Sodoma gli ha offerto tutte le ricchezze di Sodoma, perché Abramo ha sconfitto i nemici di Sodoma. Non accetterò un laccio di scarpe che non si dica che il re di Sodoma mi ha fatto ricco, ha arricchito Abramo. E poi vada Melchisedec. Quindi combatte una battaglia, ci guadagna niente, poi va da Melchisedec, vede Gesù in lui, vede Dio in lui e gli paga la decima. Questo è Abramo. Va a combattere la battaglia gratis, quindi fratelli si evangelizza gratis, va bene, non... E poi Abramo sacrifica in cima, questo è Abramo.
Amen.
Gloria a Dio, grazie Signore. Quindi la base principale per chi vuole essere il vero leader di Gesù non è i miracoli, non sono le guarigioni, fratelli, non è la potenza spirituale, cose belle, grandi, ma sono secondarie, fratelli, al confronto della comunione con Gesù che un vero leader, una vera guida di Dio deve avere, e l'ubbidienza alla parola ed essere guidati dallo Spirito Santo. Matteo 7. Qui c'è una bella scrittura.
Matteo 7.
7, 21 a 23. Scrittura che tutti la conoscete, ma leggetela in prospettiva di chi sono i leader, di che cosa, cos'è che ci fa diventare leader. Cosa sono i miracoli? Sono le guarigioni? Sono le grandi bellissime prediche che... No, no. Cominciamo con questo.
Matteo 7, 21 a 23. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori.
Cioè questa gente che faceva, dice, opere potenti. Se guardi nel greco, la parola opera potente qui è la parola greca dunamis. Perché è speciale? Perché con questa parola dunamis descriveva le opere potenti di Gesù. Questi qui facevano le opere potenti come Gesù, come chiunque di noi fa miracoli in nome di Gesù. Quindi il fatto che vai, che uno fa miracoli, guarigioni, io o te, chiunque, no, non è sufficiente. Questa è la cosa secondaria. Quello importante è la comunione con Gesù, l'ubbidienza alla parola, quindi comunione con il Signore, miracoli o no, comunione con il Signore, e poi l'ubbidienza alla parola.
Questo mi è voluto a me molto tempo a capire, che posso servire Dio mentre sto disubbidendo a Dio. E non capivo per molto tempo, però poi ho capito che sì, posso servire Dio nel mio modo, come io voglio, secondo i miei desideri e non secondo i suoi desideri, quello che lui mi chiede. Lo servo facendo quello che è più comodo a me, ma lo servo? Sbagliato, devo ubbidire anche se per la mia carne non conviene. Ma mi è voluto tempo a capire. Com'è possibile? Uno che fa miracoli è disubbidiente? Può essere.
Questa gente che cacciava demoni, faceva opere potenti. Ecco, io non vi conosco. Quindi puoi passare la tua vita qui a fare miracoli, guarigioni, in televisione, a guarire questo o quell'altro. Ma Gesù non è venuto qui. La chiamata primaria di Gesù non era guarire e cacciare demoni. Per schioccare le dita in cielo e tutti guariscono. Ma e allora? Però dopo che sono guariti, ha detto Gesù, è meglio andare in cielo senza un occhio, una mano, non guarito, che andare all'inferno bello e guarito. Queste cose, miracoli, guarigioni, sono la guarigione di cosa? Della carne. Ma la carne non giova a nulla. Quanti uomini di Dio sono morti? E Eliseo, il grandissimo profeta, è morto di malattia. Quanti martiri, quanti uomini di Dio sono morti di lebbra, sono morti di malattia? Quanti? Allora,
sì, è vero.
Dopo che abbiamo creduto nel Signore, dobbiamo scegliere. E questa è una scelta che prima di diventare leader dobbiamo fare. O continuare come credenti religiosi o diventare discepoli. Torna Giovanni 8, torna per cortesia, 31 al 38 vorrei leggere.
Giovanni 8, 31 a 38. Allora Gesù disse a quei giudei che avevano creduto in Lui, «Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Essi gli dissero, «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi tu dire, voi diverrete liberi?» E Gesù rispose loro, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io vi dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro.
Amen. Allora, cioè, capite, fratelli, cioè, è una cosa seria qui. Infatti, noi vediamo i fratelli, anche nella nostra Chiesa, quelli che sono più gai, più felici, più tranquilli, più nella vittoria, vittoriosi, sono quelli che danno tutto il cuore. La nostra Chiesa, i miei fratelli, che sono invece non sono a cuore pieno, perché secondo loro è una cosa secondaria. L'importante è il lavoro, i soldi, la famiglia, questo, quello. Sì, queste cose vanno bene, ma sono secondarie. Ma prima deve venire il Signore. Grazie, Signore. Qui c'è una scrittura che mi ha dato stamattina Dora, vuoi leggere? Secondo sì. Timoteo 2,4. Su questo soggetto...
Timoteo 2,4. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato.
Bene. Allora, essere leader, essere guide per il Signore, significa anche arruolarsi. Arruolarsi, cioè essere soldati. Dobbiamo entrare in una mentalità di arruolamento. Entrare in una mentalità di soldati, non più religiosi, civili che vanno spostati coi camion. I civili sono famosi per essere insaccati in uno stadio, in un campo di concentramento. Qui sì, va bene, muoiono anche come martiri, però insomma, più che martiri, cioè muoiono nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, senza fare niente. Invece dobbiamo morire sul campo di combattimento, cioè sì, morire deve morire, però non solo di vecchiaio o di persecuzione, bisogna morire combattendo mentre si predica il Vangelo, va bene?
Sì.
Va bene, fratelli? Amen. Quindi prepariamoci e cerchiamo di entrare nella onda di essere soldati per Gesù. Cerchiamo di essere disposti a essere, come si dice, regimented, una vita regimentata, una vita spartana. Non è che non deve mangiare, non deve dormire, no, ma spartana nel senso che la nostra vita non vada intorno a una televisione, a un telefonino, al conto in banca, al lavoro. Cioè, a me mi dà fastidio quando si parla sempre, io non c'ho lavoro, non c'ho soldi, questo, mi manca la moglie, un marito, mi manca la macchina. Cioè, per cortesia, cioè, vogliamo parlare di Gesù, per favore? Io queste cose, tutta la mia vita ho attraversato queste difficoltà, che mi serviva una macchina, non l'avevo, servivano più soldi e non avevo più soldi, avevo il minimo. Volevo un paio di scarpe e dovevo usare le scarpe vecchie e andare a comprare le scarpe al negozio di scarpe usate e vestiario al negozio di vestiario usato. Tutta la mia vita l'ho fatto questo.
Sì.
Quindi, fratelli, per cortesia, vogliamo alzare gli occhi al cielo, vogliamo essere come soldati. Il soldato non si preoccupa, dice, c'è sempre gli stessi scarponi, il soldato, sempre gli stessi scarponi, va bene? E non è che dice oggi mi voglio mettere un tipo di scarpe diversa, divisa diversa, no, è un soldato. Va bene, sono sicuro che gli apostoli, Paolo, andavano in giro a preoccuparsi quando è che mi compro un mantello nuovo, vado al mall, al supermercato, mi vado a cercare un altro mantello, forse un bastone più elegante, ma fratelli, vogliamo svegliarci per cortesia, il mondo muore e va all'inferno. Angela, volevi...
Sì, voglio leggerti...
Mi fai il segnale di fumo.
Voglio leggerti un messaggio arrivato 10 minuti fa da parte di Massimo. Carissimi, vi seguo in diretta e sono toccato dal messaggio di Giuseppe sulla leadership. È onorevole aspirare a questo, ma non è semplice. Essere leader è difficile perché, nonostante il tuo impegno nello studio, nell'evangelizzazione, nel curare gli altri con gli strumenti che hai a disposizione, trovi sempre qualcuno ogni giorno che giudica ogni passo, ogni parola e ogni movimento, a volte con giudizi che strappano l'anima e annientano il tuo servizio. Proprio in questi giorni ho avuto a che fare con credenti del genere e devo dire che sono abbattuto e questo ti rallenta. A volte come aspiranti leader si commettono sbagli o si prendono decisioni che a certi lazzaroni non vanno a genio perché non vogliono esporsi. Mettersi in gioco, non vogliono rimboccarsi le maniche per lavorare sodo e portare avanti il mandato che Cristo ci ha lasciato. Ad ogni modo io cerco di andare avanti e c'è un passo a me caro che è quello di Daniele 12:3 e questo mi dà la forza di andare avanti. Fratelli, vi benedico nel nome prezioso di Gesù. Vi ringrazio per ciò che fate per ognuno di noi. Parla a nome di tutti, di coloro che vi seguono e che cercano di mettere in pratica i vostri e gli insegnamenti della parola. Un abbraccio forte dal vostro fratello Massimo. Buon 2020, pieno di benedizioni in Cristo.
Grazie Massimo. Una scrittura per lui, Galati 1:10. Per favore.
Galati 1:10. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Galati 1:10.
11:12.
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera dell'uomo, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo.
Cioè io, fratello Giuseppe, posso insegnarvi il Vangelo, ma non potete andare a morire per Gesù perché fratello Giuseppe ve l'ha insegnato. Lo potrete fare solamente se il Vangelo diventa vostro. Io vi predico il Vangelo, ma non è il mio Vangelo, è il Vangelo di Gesù Cristo. Io vi predico il Vangelo, ma se questo non diventa vostro. Qui ci sono scritture che io predico, che c'è stato un tempo che tante scritture di queste, che alcune di queste scritture che vi insegno, qualcun altro me le ha letto a me per la prima volta, cominciando con Giovanni 1,12 sulla salvezza. Ma non posso mica andare a predicare la scrittura che uno mi ha dato. Io predico la scrittura di Gesù. Va bene? E allora...
E come dice Massimo, dobbiamo essere pronti anche alla persecuzione. Sicuramente verrà anche la persecuzione.
Sì, cioè, il punto è questo, cioè Massimo dice giustamente, Dio ti benedica fratello, ti perseguitano, ti criticano, però dobbiamo togliere gli occhi da questa gente, come dice in Galati, dice Paolo, dice fate cercando a favore degli uomini, dei religiosi, dei criticoni, di quelli che non stanno facendo niente per il Signore e che sono gelosi se Massimo fa qualcosa, o cerco di piacere agli uomini, e che ci interessa degli uomini? Non sono mica gli uomini in cielo che mi giudicheranno. Se cercassi di piacere agli uomini non sarei servo di Gesù Cristo. Quindi il mio consiglio, dolce fratello, e ti capisco, ci sono passato, ci passo e ci passerò. Gesù ci ha passato fino a che è morto in croce. È impossibile compiacere i farisei, il mondo, Ponzio Pilato, l'autorità romana, i soldati romani, impossibile. Impossibile compiacere il diavolo, impossibile compiacere un mondo che glorifica le perversioni, glorifica i mascalzoni, vengono esaltati i ladri, i ladroni, va bene, gli imbroglioni, i falsari. Viviamo in un mondo che c'è questo qua, devi chiudere il negozio, mi ha scritto, perché dice 72% di tasse, non ci riesco.
70, ho cercato nell'email.
Quanto?
70%.
70%.
Sì,
70%
sì.
Di tasse. Sì. E col 30% deve pagarsi la casa, pagarsi il cibo, pagarsi gli strumenti, comprarsi lo studio dentistico. Mm-hmm. E Massimo è impazziti.
Sì, e ha detto che la metà deve pagare in anticipo.
Eh?
La metà di queste tasse deve pagare anche in anticipo.
Prima che lo riceva.
Sì.
Cioè praticamente la mafia fa pagare il 15% di pizzo. Questi qua 70%. Ma insomma, ma signore e signori, signori delle banche, perché dietro i politici sono le banche. Noi sempre siamo come a bombardare i politici, ma i politici sono burattini delle banche. Va bene? Ma signori banchieri, insomma, anche pesce cani dopo che si sono mangiati 50 pesci si calmano, eh. E voi, ma voi quando vi calmerete? Nell'inferno che brucia? Comunque andate pure, la scrittura dei proverbi dice lo stolto corre fino alla morte, che nessuno lo fermi. Gloria al Signore.
Grazie Gesù.
Signore Gesù Cristo, dacci pazienza, Signore. Signore Gesù, io ho tanto bisogno, Signore, tanto, Signore. Guarda, qual era il fondamento di Gesù? Va bene? Cos'è che Gesù è stato obbediente? Ha detto Paolo che Gesù è stato obbediente fino alla croce. Fratelli, questo è il fondamento del vero leader di Dio. È lo stesso fondamento che aveva Gesù. Gesù non si aspetta da noi una cosa che lui non ha pagato il prezzo. Ha pagato il prezzo fino alla morte. E se vuoi essere come Gesù, voglio essere vicino a te, Gesù, alla tua croce, vicino. Sei sicuro? Quanto vicino vuoi essere alla croce di Gesù? Sei sicuro? Ci hai riflettuto? Sei sicuro che non vuoi essere forse a mezzo cuore? Magari un quarto di cuore, magari Laodicea? Sei sicuro? Pensaci bene. Come quelli che volevano sedersi uno a destra e uno a sinistra di Gesù, perché erano umili. Allora, noi a destra. E Gesù ha detto, ma ho un branco di strampalati, stravolti, lo sapete cosa state chiedendo? Siete in grado di farvi battezzare del mio battesimo?
Pagare il prezzo?
Vi rendete conto? Sputato in faccia, croce di spine, fissi, noi siamo capaci. Ha detto, sì, siamo capaci. Allora Gesù ha guardato a Dio e il Signore gli ha detto, sì, sta dicendo il vero. E Gesù li ha guardati a loro.
Wow.
Ha detto, veramente voi sarete battezzati al mio battesimo, ma sedervi a destra e a sinistra lo stesso non ve lo posso garantire. Vedi, Gesù non sbaglia una virgola, non si ruffiana come certi religiosi, oh mm-hmm. porta la tua decima che poi ti suona il violino, mm-hmm. il requiem di Mozart, capito? No,
sì,
no.
Sì, sì.
Gesù dice sì, d'accordo, va bene, hai dato giusto, morirete come martiri, infatti Giacomo è morto come martire, così era Atti capitolo 12, mi pare, e, capito? E poi Giovanni è morto a Patmos. Però sedersi a destra e a sinistra, relax, tranquillo, hermano, relaxati un pochino, va bene? E allora, grazie, chi vuole essere un leader? Sei sicuro che vuoi essere un leader? Rifletti, rifletti. Il leader non è solo corona, sedersi sul trono, dammi il trono di Gesù, dove i leader sono i leader, quelli veri, Apocalisse 2.26 per esempio.
2?
Sì.
26. Apocalisse 2.26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla.
Gloria al Signore. Quindi, sì, sì, ma quando pensiamo a leadership, non pensiamo solo mi siederò sul trono con Gesù. Avanti, crocifiggetemi, non ci riesci.
No.
Non ci riesci neanche se provi, perché per essere un vero leader devi avere l'unzione di Gesù. E se tu lo fai per interesse, farà la fine di Pietro davanti al gallo. Senza ubbidienza fino alla croce, il Salvatore non sarebbe stato né il Salvatore né la nostra guida. E questo esempio vale anche per noi, se vogliamo essere una guida di Dio.
È vero.
Sì che Dio si possa sentire onorato in noi e non disonorato in noi. Quindi lo stesso esempio di Cristo vale anche per noi. Vuoi essere una guida? Vuoi essere un piccolo Cristo, un piccolo seguace di Cristo? La croce. Non pensare al trono dove si mangia il gelato, virgolette, ok, virgolette. Ma pensa alla croce. Io guarda, posso garantire a chiunque è interessato, qualunque leader è interessato a essere leader, posso garantire questo. Non riuscirà mai a fare il leader se pensi solamente al trono, al guadagno, alle opportunità. Ma solamente se sei così innamorato di Gesù che non te ne frega niente se muori così o se muori cos'ha, o a testa in giù come Pietro, o decapitato alla testa come Paolo. Non ti interessa niente, vuoi solo andare dal Signore. Giovanni 20, 21, cosa dice?
Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
13:15, sempre Giovanni.
Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io.
1 Pietro 2:21. Va bene, ha lavato i piedi Gesù, ha detto: questo è un esempio che dovete fare anche voi. E oggi il mondo non gli interessa niente, va bene? Se gli lavi i piedi, vuole Gesù il mondo vuole la salvezza, il mondo vuole uscire dall'inferno, c'è un inferno qui e un altro che viene. Primo guaio è passato o sta passando, un altro guaio viene presto, l'inferno. Il mondo non gli interessa che va un religioso di Roma a lavare i piedi a un musulmano. Al mondo gli interessa come si esce dall'inferno. Va bene?
1 Pietro 2,21. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme.
Esempio, esempio, esempio. 1 Giovanni 2,6. Esempio, seguire l'esempio di Gesù, non la panca da scaldare, grande inganno diabolico. Queste chiese fatte di pietre morte e stramorte, grande imitazione.
1 Giovanni 2,6. Chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò.
Gloria a Dio. Amen. Vogliamo essere in Gesù? Vogliamo essere credenti non solamente nella zucca,
sì,
non solamente mentali?
Sì, sì. Amen.
E allora dobbiamo camminare come Lui camminava. Perfetti come Lui, ma non te lo sognare neanche. Essere come Cristo? Ma neanche per sogno. Puoi seguire, puoi seguire l'esempio.
Amen.
Opere più grandi di queste farete, ma stava parlando quantitativamente, non qualitativamente. Cerchiamo di toglierci i frulli dal grullo, va bene? Perché le più grandi guide di Dio che ci sono mai state, quelle più grandi guide non sono necessariamente i primi della fila, cioè quelli delle grandi chiese, congregazioni, migliaia, quelli ai quali di solito vanno gli applausi, le pacche sulle spalle, va bene? Guarda, leggimi questa scrittura, Matteo 19, per favore, 27.
Matteo 19, 27.
Deve andare fino al 30.
Allora Pietro, replicando, gli disse: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna.
Gesù sta dicendo, hai finito?
Ma molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi.
Ok, bravo, grazie. Cos'è che sta dicendo Gesù? Lasciate la famiglia, lasciate i figli che... sta dicendo di lasciare i figli?
No, 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 no.
È arrivato uno qua una volta e dice: cosa fai qui, Gesù, Sud America? Sono venuto a fare il missionario con te. E tu, sì? E la moglie e i figli cosa non vengono? Fa: no, io ho ascoltato il tuo messaggio, Matteo 19, 29, chi abbandona moglie e figli riceverà 100 volte.
Ma così è scritto, sai?
Ti ricordi questo qua?
Sì, mi ricordo questo.
Permetti,
sì,
che il nome non lo dico.
No, certo, no, certo.
Per favore. Ok. È arrivato qua.
Sì.
È detto: ma cosa hai fatto tu? Ripeti, ripeti. Ti ricordi?
Sì.
Ma ripeti cosa hai fatto?
No, ha chiesto domande. Ma la moglie è cristiana, crede in Gesù, prega con te.
Ho chiesto
tu un sacco di domande. Poi ha fatto anche una Skype con la moglie e hai parlato con lei, hai pregato con lei. Dolcissima la moglie. Con tanti figli anche.
E gli ho detto: tu ti riprendi il prossimo aereo, gli ho detto,
sì,
e te ne torni di corsa da dove sei venuto. E lui è smesso di litigare. Ma no, Gesù ha detto: ma tu non capisci niente di quello che Gesù ha detto.
Sì.
Ma come, tu molli una moglie che non ti vuole lasciare, dei figli che vabbè sono grandi, ma ti chiamano ancora papà? Sì, ma io voglio vivere come San Francesco, io voglio...
Sì.
Cosa? San Francesco non ha lasciato nessuna moglie, cosa sta parlando? San Francesco non era contro il matrimonio. Insomma, ho litigato, mi sono arrabbiato. Ti prendi il primo aereo, vabbè, glielo pagavo io se non aveva soldi, guarda. E te ne torni indietro. Come ti permetti tu di misinterpretare il mio messaggio così? Adesso io dico alla gente di mollare moglie e figli. Me lo dice, ma leggi di nuovo, Matteo 19, 29.
Sì, Matteo 19, 29. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi a causa del mio nome ne riceverà 100 volte tanto.
Quindi questo ha fatto un investimento. Si è stancato dalla moglie, chissà che mi sposo con Angela magari.
No, ma come? No, no, no.
Chissà, io mi darò una missionaria più giovane.
No, 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 no. Infatti adesso, dopo tanti anni, sono insieme.
Sono insieme, sì,
sono insieme.
Perché l'ho rimandato indietro.
Sì.
Te ne ritorno indietro,
sì.
E poi ho parlato con la moglie al telefono, ho detto: ma non so, questo qui, voi l'avete convinto? Io l'ho convinto, ma stiamo scherzando? Potete chiedere a tutti i fratelli che ci seguono da anni, io non ho mai detto di abbandonare la famiglia. Io ho sempre detto: il cristiano non abbandona. C'è scritto qui chi lascia moglie e figli, ma
sì,
il cristiano non li lascia mai. Però cosa succede, Angela?
Il cristiano va avanti per Gesù e invita anche la famiglia a seguire.
Capito? E se sono bambini piccoli rimani lì.
Sì, certo.
Se invece sono maggiorenni, e la moglie è maggiorenne anche naturalmente, e lei non vuole, ti ostacola, ti combatte, e allora è lei che va via, non sei tu.
Sì, sì.
Il cristiano continua sempre a rimanere, però vedrai che se tu alla tua casa leggi la Bibbia quando lei non vuole, vai a evangelizzare, quando lei, prima o poi ti lascia lei a te, o lui a te.
Questo
quindi non sei
succedere,
tu che la lasci,
sì.
Ma il cristiano, se mai abbandonato dalla famiglia, lui non l'abbandona.
Sì.
Quindi la Bibbia, se la leggi così, dice: ah, nero su bianco. No, non è nero su bianco, ma è bianco sotto il nero, per modo di dire. Insomma, alla fine sono tornati insieme questi qua, sono arrivati, sono ancora insieme, sono
in
America.
Sì, grazie Gesù, sì.
Da qualche parte. Va bene, e allora, grazie Signore. Mi dà un'altra scrittura, per favore.
Okay.
Andiamo a Luca 21, per favore, perché voglio anche dire questo, che sono spesso fratelli fedeli nelle piccole cose, fedeli nel poco, capisci? Quelli che il Signore benedice, il Signore non guarda la quantità, eccetera. Quindi quando Gesù diceva a Matteo 19 che lasciare moglie e figli, diceva una moglie e dei figli che non vogliono seguirli, che ti scacciano. Anche Gesù ha abbandonato i fratelli, ha abbandonato la madre. Però se tu leggi Giovanni 7:5, Gesù dice i fratelli non credevano in Gesù, capito?
Sì,
quindi infatti
sì.
Gesù non è che li ha lasciati a loro, è loro che gli dicevano vattene via di qua, vai a mostrare i tuoi miracoli, cosa stai qua? E loro lo cacciavano via, quindi questa è diversa la storia. Cioè, quando vieni reietto, respinto, d'accordo? Ce l'hai Luca 21,
Luca?
1 a 3.
21?
Allora, sì, questa scrittura la conosciamo benissimo, e parla di una vedova che è fedele nel poco, a dare poche monete.
Sì.
E Gesù benedice lei, non quelli che danno... Leggilo.
Luca 21, 1 a 3.
Lo leggiamo in prospettiva, cos'è un leader? Questa donna che in 400esimi era una leader di umiltà, di amore, di fedeltà, in questo caso finanziario, e questo è un leader, e quegli altri che davano ma perché non lo leggi? Guarda, te l'ho spiegato io.
Poi alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nella cassa delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli, e disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere.
Luca 16:10, dillo a memoria, dai. Chi è fedele nel poco.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Va bene, fratelli. Cioè, questa vecchietta, questa poveretta, era una leader nel suo piccolo mondo. Come detto, non potremo convertire tutto il mondo. Non possiamo convertire i cinesi, gli indiani, però possiamo convertire il convertibile, cioè del mondo che si trova intorno a noi.
Sì.
Vabbè, non puoi convertire il mondo, però puoi convertire il mondo attorno a te, che sì, è convertibile, sì, che ti accetterà. E quelli che non ti accettano andranno per lo strada, cioè lascia la zizzania, si prende cura di se stesso. Ma il mondo intorno a noi, bene, che sono aperti e che ricevono i nostri familiari, i vicini di casa, le persone che incontriamo in giro, quelle che sono che accettano il nostro messaggio, e sarà meglio che lo presentiamo nel modo giusto. Per favore, seguite bene il corso biblico di 5 mesi, lì vi insegna come evangelizzare. Va
sì,
bene?
Amen.
Quindi dovete essere fedeli nel poco, va bene? E voglio concludere con il messaggio di Batseba, voglio concludere, cioè
di Batseba?
Davide Batsega, e poi un'altra donna che si chiama Abigail. Insomma, voglio dire, l'adultera Batseba, cioè che regnò come regina al fianco di re Davide, era la sua donzella preferita, una donna abbastanza conciata male, diciamo, nello spirito. Però lui fu la moglie più amata da Davide, dal quale lui ebbe Salomone. E la donna praticamente è diventata la sua moglie, forse unica, comunque abbiamo un sacco di altre mogli, eccetera. Però io vedo che l'immagine della sposa di Cristo, in questo frangente qui, in questo esempio di Davide e le sue mogli, era una donna che si chiamava Abigail, che vediamo, potete leggere la storia, 1 Samuele 25, va bene? Chi era Abigail? Una delle sue mogli, che lunga storia, leggetelo in 1 Samuele 25. Quindi quella lì, Abigail, quella era l'immagine della sposa di Cristo. È una delle donne più grandiose, grandissime di tutta la Bibbia. La più umilissima, superumile, si è offerta di essere serva delle serve. Lei che era un pezzo grosso, una donna ricchissima, va bene? Ha lasciato le sue ricchezze e tutto per andare a fare la serva delle serve di Davide, una delle mogli. Mentre Batseba lo ha guidato fuori binario e il Signore l'ha bastonato duro, suo figlio è dovuto morire. Ed è questo il punto importante, fratelli. che io credo. Il vero leader è colui che innanzitutto sceglie di camminare con la sposa di Cristo, sceglie di essere questo tipo di esempio. Questo è il vero leader, colui che la parola dice e Gesù dice in Matteo 25, ci sono delle scritture bellissime, vuoi leggerlo? Matteo 25, sì. 23 e 34. 23. Questo è il vero leader, ed è il vero leader che dà il cuore a Gesù, non con mezzo cuore, ma con tutto il cuore di Lui, dice quello che tutti vorremmo ascoltare quando arriviamo davanti a Lui. Dammi queste scritture.
Matteo 25, 23, 34. Il suo padrone gli disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E 34. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Secondo Corinzi 11:2. Questi erano leader perché hanno investito i talenti, sono stati fedeli, hanno investito. Il talento cos'è? Magari uno è orbo, cieco, sordo, però parla per Gesù. Il grande leader non è uno che fa miracoli, fa guarigioni, certo servono, c'è il tempo di quello, per l'amor di Dio Gesù ha fatto miracoli, ma non era quello il suo messaggio viene a salvarci, e i miracoli accompagnavano come contorno, come sostegno, come conferma. Secondo Corinzi 11:2.
Secondo Corinzi 11:2.
Prendiamo Apocalisse 19.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Alleluia.
Grazie.
Alleluia.
Signore.
Questi qui sono i leader. Va bene, questi sono i leader. Questi sono quelli tra di noi che sono fedeli, caste vergini nello spirito, va bene, che saremo presentati come casta vergine a Cristo, come sposa di Cristo, quelli di noi, tra di noi, che saranno fedeli fino a Matteo 24:13, che a memoria dice?
Matteo 24:13, chi perseverà fino alla fine sarà salvato.
Capito? Allora, siccome non siamo alla fine, io non posso sapere se sono tra quelli, perché ancora potrei fare sbagli, ma io ho fatto un patto con Gesù di farmi morire prima, prima di farmi diventare un Giuda. Di Gesù, per cortesia ti chiedo, facciamo un contratto, voglio morire prima. Ho fatto un contratto diverse volte, ho un patto con Gesù, e per grazia di Dio. Apocalisse 19, 7 a 9, i fedeli, queste sono le guide, le vere guide a cuore pieno, sono anche parte della sposa di Cristo. Chi saranno questi? Li sceglierà il Signore.
Apocalisse 19, 7 a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Ok, qui non sta parlando di lino fino che vende al supermercato, il lino della Cina. Queste sono le opere dei santi, opere dei santi. Va bene, quello che facciamo. Quindi se penti tutto il cuore quello che fai, sei un leader, va bene? La sposa di Cristo. Sposa di Cristo sono i leader a cuore pieno. Apocalisse 20, verso 4. Altri leader. Altro aspetto della leadership di Cristo, va bene?
Apocalisse 20,
verso 4.
Verso 4. Poi vidi dei troni, a quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. E vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni.
Iniziali, perché poi c'è il millennio, e nel millennio anche ci saranno altre della sposa di Cristo, e dopo il millennio ci saranno distribuzioni dei premi finali, va bene? Ma questi che regnano per 1000 anni continueranno a regnare, solo che ci saranno altri che subentreranno anche, che saranno quelli scritti nel libro dell'Agnello, la sposa di Cristo, durante i 1000 anni, che susseguono questa scrittura di Apocalisse 20, verso 4, e dopodiché ci sarà il giudizio al trono bianco, e dopodiché ci sarà nuova terra, nuovi cieli, nuova terra e la nuova Gerusalemme. Andiamo lì, capitolo 21, qui siamo dopo il millennio, va bene? E questi sono i leader eterni, va bene? Quindi comincia a essere fedele qui, ad essere fedele, ad essere un piccolo leader adesso. Sii un piccolo leader a guidare una piccola anima al Signore. Sii, offri una piccola manina a uno che vuole uscire dall'inferno. Adesso, sii fedele adesso, non ti costa troppo. Ti costa solo un po' di sudore, il tuo amore. E ti costa solamente tutto il tuo cuore, ma tutto il tuo cuore non è troppo, è quello che hai, come la mamma che disse come fai tu a prenderti cura di 10 figli? Io ce n'ho uno, mi prende tutto il tempo. E la mamma saggia con i 10 figli rispose: sai, se uno ti prende tutto il tuo tempo, 10 figli non te ne prendono di più. Apocalisse 21, 1 a 4, e chiudiamo qui, ragazzi.
Apocalisse 21, 1 a 4. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra.
Nuova terra!
Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più.
Allora, bruciati, Apocalisse 20, verso 9 e 10, bruciati.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio.
Adorna come cosa?
Pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Wow, alleluia, nuova Gerusalemme è una città viva, fatta di pietre viventi. Tutti quelli di noi che saranno fedeli, e non dare a Gesù un quarto del cuore o il meno possibile. Insegnami la legge di Cristo, quello che Lui mi comanda di fare, così che so quello che posso fare a meno di fare. Diamo tutto il cuore, e quella è tutta la legge e i profeti. Tutto il cuore, amen. Tutto l'amore, tutto noi stessi. E poi se c'hai un marito, una moglie, che ti segua. Se non ti segue, vai lo stesso. Avanti.
Verso 3. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate.
Alleluia, 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 alleluia. Signore, io vado ad ascoltare questa parola che tu dici, Gesù, io già sono mezzo flippato, guarda, sono mezzo... Grazie Signore, il messaggio, non dico che è finito, il messaggio è cominciato, questo,
sì.
E questo è il messaggio sulla leadership, non so se metteremo anche questo nella lista dei padri.
Sì, 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 dobbiamo metterlo, guarda, io devo riascoltare questo messaggio di oggi, è per me, ogni parola è per me, mi parla al cuore, devo riascoltarlo, devo prendere appunti, è forte questo messaggio.
Guarda, io è la prima volta che lo sento, è Gesù che è il messaggio di Gesù.
Sì, cioè sì,
qua
sì.
È il primo che l'ascolto anche io, perché se veramente è unto dal Signore, non lo conosce nessuno, neanche io, va bene?
Amen.
Allora, fratelli, questo è con Amen. Questo vi abbiamo dato una piccola idea di come sarà il messaggio della leadership. Cioè, 12 passi, 3 mesi, per chi vuole arrivare al massimo della leadership, che sarebbe livello 0, va bene? Che il massimo, il più grande leader è in realtà il più piccolo, perché Gesù, che è il più grande, si è fatto il più piccolo, va bene, si è umiliato, e umiliato fino al livello della croce, del Calvario. Quindi però pensateci bene, perché cioè essere un leader, cioè un leader è pronto a essere un martire, è pronto a dare tutto. Non è come Anania e Safira, che gli mezzo cuore, mezze possessioni, capito? Dai tutto, cosa deve portare? Guarda, chi ha paura di abbandonare tutto per il Signore dovrebbe comprarsi cosa, Angela?
Cosa?
Cos'è? Cos'è che deve comprarsi uno che ha paura di dare tutto al Signore?
Io non lo so.
Deve comprarsi questo qui, guarda. Dov'è? Eccolo qua, guarda. Cos'è questo?
Ah, un metro di misura?
Un metro di misura.
E allora?
Ecco, vedi, vedo di 5 metri.
Ok.
Metro bellissimo. Arriva a 5 metri.
E poi?
e poi misurare la cassa da morto dove lui dovrà essere messo.
Ho capito.
Capisci? E vedere quanto riesce, quanto pensa di poter immagazzinare.
Sì.
Uno che ha paura di abbandonare tutto, si compra un metro di misura. Guarda, è Marco 8, 34, 38, credo.
Marco 8, 34.
Sì. Un metro. Andare al supermercato, comprarsi un bel metro, chi ha paura di abbandonare tutto per Gesù, e misurare il sarcofago, come facevano i faraoni. Va bene.
Poi ti metto un canto proprio su Marco 8, 34 a 38.
Ecco, sì. Ah sì?
Uh-huh.
Ah sì.
Lo leggo?
Ma tu sei proprio in gamba.
No, non io, sono i cantanti fratelli cristiani, specialmente questi di Zigani, che hanno un canto proprio su questo.
Ma i Zigani, guarda, io suggerisco che tu gli mandi un'offerta. Guarda, fratelli, right. se qualcuno conosce il... come si dice? Le coordinate della banca... Te devi prendere un'offerta, ho permesso dei fratelli che del resto sono loro che la mandano, va bene? Fateci sapere se, perché qui è bene consigliarsi, fratelli. Permettete che mandiamo una piccola offerta.
Ascoltate questo canto e poi decidete.
Quello che possiamo. Dora, dove sei? 100 euro ti avanzano?
Va bene.
Ecco.
Ha detto va bene.
Ha detto va bene, 100 euro. Voglio mandarle a questi fratelli, non è tanto, cosa vuoi, no? E li arriviamo, no? E perché un gesto, un fiore, che possano comprare un fiore alle mogli, va bene, e un pranzetto, magari una pizzeria, non so cosa costano oggi i pranzi in Italia. Allora, vabbè, chiusa parentesi. Allora, nelle tue mani, Dora, tu ti informerai, i fratelli ti mandano email con le loro coordinate bancarie, perché questi fratelli lo meritano. Credo che faranno parte di una chiesa, suppongo.
Sì, probabilmente.
Ma comunque,
sì.
Che Dio benedica, io non li conosco la loro chiesa, però li benedico lo stesso.
Marco 8, 34 a 38.
A 38. Questo per quelli che hanno bisogno di un metro. Cioè, c'è qualche fratello che ha problemi a abbandonare tutto, comprarsi un metro e vedere quanto è che possiamo portarci via da questa valle di lacrime.
Chiamata a sé la folla con i suoi 12 discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i santi angeli».
Grazie Signore, Gesù aiutaci a non temere di dare tutto.
Amen.
Dare tutto, Signore, tutto vogliamo dare, Signore. Anche quello che la nostra zucca quadrata dice non puoi, invece sì che posso. Filippesi 4,13, io...
posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
Gloria a Dio.
Giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tua. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. la vita eterna la si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Il mondo ti porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda. Arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà mai. Che giova guadagnare tutto il mondo ed all'infine perdere l'anima tu. Potresti avere tutti i beni esistenti, usufruendo pienamente della vita. Però ricordati del giorno del giudizio, che potrai dare in cambio dell'anima tu. Le tue ricchezze non potranno mai salvarti, solo in Gesù potrai trovare la salvezza. La vita eterna si trova in Gesù, egli è colui che può rispondere per te. Se tu lo accetti veramente nel tuo cuore, Gesù si mostrerà perfetto nel suo amore. Ti aiuterà nei tuoi momenti di sconforto, saprà curare le ferite del tuo cuore. Egli è fedele, lui sarà sempre con te. Porta il tuo cuore nell'angoscia più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà. Il mondo porta solamente alla tristezza, porta il tuo cuore più profonda, arrenditi alla potenza di Gesù. Il mondo non potrà riempire il tuo cuore, solo in Gesù potrai salvare la tua vita. Egli è il fedele veritiero, egli non ti lascerà.